Uè Andrea, cosa facciamo oggi a Parma?
Oh Fabio, siamo nella terra dello gnocco fritto e del grana.
Ma che, non ho fame, io a vederci il palazzo di Maria Luisa.
Uè pistola, ma cosa stai dicendo? Prima cosa è il parmigiano, non è il grana. Seconda cosa, si chiama torta fritta. E terzo, è Maria Luigia.
Dai, scusaci.
Dai, siamo quasi parmigiani.
Eh sì, cari miei, siamo tornati. Tornano i due terroni di Radio Revolution, i quasi parmigiani. Andrea, caro mio, mi tocca dirlo. L'altra volta te l'hai vista un po' male con Platinette.
Presenti anche per questa settima puntata. Fabio, la tua è solo invidia, questa è la verità.
Guarda,
questa è la verità.
Eri tu il principe, vero, arabo?
Vabbè, ci sono i principi, ma ci sono anche gli spacciatori lucani.
Appunto, io lo spacciatore lucano. Andavo sul sicuro.
E rimandiamo ai podcast che magari qualcuno può ancora ascoltare.
Se volete, ragazzi, ricordo il numero 334-754-0787. Ma ora c'è il nuovo ospite.
Esatto, oggi apriamo con un ospite che ci racconterà sicuramente una Parma da bere forte, drammatica, triste, dispersa nel lusso, ma che alla fine comunque prevede una caduta e poi si è rifatto con questo libro dove sostanzialmente racconta la sua esperienza sperando che qualcuno possa coglierne comunque un messaggio di fondo, che possa essere servita a qualcosa. E con noi l'artista, imprenditore e ideatore del marchio Guru, Matteo Cambi.
Pensavo presentassi me. Ciao Matteo.
Ciao, buonasera.
Come stai?
Bene, voi?
Benissimo, benissimo.
Benvenuto.
Allora, ti dico una cosa. Noi di solito iniziamo con la domanda su Parma, ma voglio stravolgere tutto, perché per te Carpi è stata importantissima.
È un quasi parmigiano.
È un quasi parmigiano, uno dei nostri finalmente.
Mica a caso.
I Carpi era una tua fortezza. Rappresenta ancora questo... questo sogno di...
Beh, sai, è la città natale, la città in cui sono nato, la città dei miei genitori e quindi dove ho comunque tanti affetti che mi ricordano alla mia prima infanzia. È ovvio che è una città che da anni non mi appartiene più, perché io vivo ormai da 35 anni a Parma, però probabilmente potrei definirla come una fortezza.
Ci torni spesso?
Ci vado sempre meno, purtroppo, però almeno una volta al mese.
Meglio Carpi o Parma?
Forse oggi meglio Parma.
Infatti volevo chiederti proprio questo. Cosa pensi di aver fatto per Parma?
Penso in un determinato momento della mia vita di aver contribuito comunque a portare insieme a... il food, a tutto quello che è stato di Parma, comunque anche Parma nell'abbigliamento e in 17 paesi comunque fra Europa e mondo.
Comunque hai concorso a lanciare un marchio, un qualcosa di importante che Parma non aveva, perché tu vieni da un importante distretto tessile che è quello appunto di Carpi, del Modenese, nella quale la tua famiglia era fortemente ferrata sul tema del tessile e dei tessuti, per poi venire a Parma e creare questa grande idea. Quindi un qualche cosa, ora, al di là della storia drammatica, che poi piano piano comunque riusciremo a raccontare, ma un qualcosa comunque tu hai lasciato.
Ma io sono convinto di sì, perché comunque questo marchio che io ho creato è ancora esistente, vende ancora, e ha ancora una sua forte riconoscibilità ed è comunque legato, ed è nato qua, è nato in questa città, quindi non si può cancellare questo binomio.
Ma cosa pensi cosa pensi che i parmigiani pensino di te? Ecco, che rapporto hai con loro?
Ha un rapporto molto bello con alcuni, un rapporto di amore e odio con altri. È una città che trovo un po' particolare per alcuni aspetti. È una città che non perdona facilmente, che ti lascia probabilmente degli aloni ancora del passato e crede ancora in quelli, nonostante tu ce la metti tutta per modificarti o per far sì che la tua opinione non sia più così.
Quindi una città che non dimentica, sostanzialmente ti etichetta. Pensi che
è
possa...
una città che ti etichetta e che fa un po' fatica a dimenticarsi questa etichetta.
Credi di avere un'etichetta tipo? Cioè se...
Ma un'etichetta no, però comunque di un personaggio che è legato a ancora quelle cose che si faceva quando aveva Guru, quindi sono riconoscibile ancora forse per alcuni aspetti di quella vicenda e quindi questo un po' mi dispiace.
Beh, sicuramente... soprattutto agli apici della tua carriera da imprenditore c'era un filo di invidia, questo va detto.
Ma probabilmente sì, un filo di invidia sicuramente può esserci e ci può stare. Io quello che facevo, vivevo comunque parte del mio tempo nella città, quindi non è che ero spesso qua, quindi questo, voglio dire, alla fine non faceva sì che io disturbavo con feste, con tutto quello che facevo lo facevo per il bene dell'azienda, per il bene del marchio.
Beh, infatti, Fabio, alla fine la città comunque è sicuramente stata etichettata da vari ospiti che abbiamo avuto come una città non solo invidiosa ma anche molto sfarzosa, cioè che tende...
aristocratica.
Ma no, tende anche un po' a mostrarsi per quello che non è, e forse in quegli anni sì, ancora di più.
Sì. Vabbè, anche noi ci mostriamo per quello che non siamo.
Esatto, perché non ci vedono, questa è la verità.
È forse una fortuna per i nostri ascoltatori, in realtà. Comunque, ragazzi, ricordo ancora una volta il numero 334-754-0787. Ragazzi, hasta luego.
Però ti sto aspettando come aspetto un treno, come mia nonna aspetta un terno. Aspetterò che torni come aspetto il sole, mentre sto camminando sotto un acquazzone. Come una mamma aspetta quell'ecografia, spero che prenda da te ma con la testa mia. Ti aspetto come lì ti aspettano l'estate, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale, come i signori col cartello aspettano gli arrivi, e non è mai per me. Così se poi mi raggiungi e poi ti stringo forte, questa volta non sfuggi, non ti perderò più. Aspetterò che torni come aspetto il mare, mentre sto camminando sotto il temporale. Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola, ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora. Ti aspetto come il gol che sblocca la partita, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ma già l'attesa è fantastica, noi come benzina in questo mondo di plastica. Ti aspetterò come il caffè a letto a colazione, come un concerto dall'inizio si aspetta il ritornello di quella canzone. Ti aspetterò perché sei tu che porti il sole, e non c'è niente al mondo di migliore, di te nemmeno vincere un milione.
Bash per Radio Revolution per un milione. Ragazzi, siamo tornati con il nostro ospite Matteo Cambi. Io voglio entrare subito a gamba tesa. Cosa ti ha spinto a rischiare così tanto?
Occhio a non rischiare il cartellino giallo, compare.
Cosa ti ha spinto a rischiare così tanto, a buttarti in questo mondo?
Ma, io sono nato qua nel qua intendo nell'abbigliamento. La mia famiglia ha sempre fatto questo mestiere, sì. E probabilmente io da quando avevo 5 anni insieme ai robot respiravo magliette e maglioni, quindi voglio dire è una cosa che avevo nel mio DNA e che non vedevo l'ora tra l'altro di trovare una soluzione per poterla esprimere.
Perché entrambi i tuoi genitori quindi si occupavano di tessile.
Assolutamente.
Sia tuo babbo, che comunque scompare quando sì, eri ancora bambino, sia poi tua mamma,
sì,
ha continuato a fare questo mestiere.
Tutti e due. Ma poi già da generazioni, quindi già da una famiglia che aveva il papà di mia madre che faceva questo mestiere. Quindi voglio dire, almeno due generazioni, io sarei la terza.
Quindi ancora oggi c'hai dei parenti dentro, non so, cugini, zii, qualcheduno che ancora
sì,
è nel comparto.
No, ancora no, ormai no, perché anche il comparto di Carpi ha avuto diverse problematiche, però fino a qualche anno sì.
Allora, io voglio andare un po' oltre, voglio arrivare al famoso capitolo San Paolo Maldini. Sì. Ci racconti un po' del
grande Paolo,
del sì,
numero
magico.
3. Numero 3.
Mi ispirava, sai, pensavo a lui quando giocavo a calcio, poi peccato che era solo un pensiero.
Era la Milan del grande Silvio, e qui ci colleghiamo anche un po' alla Sardegna, che, di cui dopo tratteremo.
E sai, in quegli anni giocatori del calibro di Maldini, Cannavaro,
Nesta
e Vieri potevano essere considerati come i top che consideriamo oggi, a prescindere dai gusti personali che uno può avere o della squadra che tifa.
Le prime pagine, diciamo.
E in più dobbiamo pensare che in quegli anni, esattamente nel 99-2000, i social non esistevano, internet non era quello che è oggi, quindi tutto quello che sono gli strumenti di comunicazione che abbiamo oggi, allora non esistevano. Esisteva la carta stampata, esisteva le storie d'amore tra i giocatori e le veline, ed esistevano le foto che ritraevano i calciatori e le veline che indossavano tutto di una maglia con la margherita. E quindi questa gente, la gente si chiedeva: ma che cosa sarà questa maglia con la margherita?
Ma sicuro fosse esploso nel periodo del web 2.0 dei social
oggi?
Non so, se non lo so, è una domanda che mi fanno spesso, ma non saprei risponderti se sarebbe stato forse meglio o peggio.
Beh, era il periodo bello, quello sicuramente delle riviste. Io lo ricordo da ragazzino, nel bagno, quando andavi a trovare la nonna, c'era sempre la rivista, certo, lì di fianco, e quindi era sicuramente molto molto letto. Passatevi questa battuta.
Stavo per dirti Famiglia Cristiana. Comunque, oltre a Maldini e a Bobo, ci sono stati altri giocatori che hai
utilizzato. Poi questi sono quelli che mi ricordo i più importanti, probabilmente. Poi ha tanti altri che magari non avevano così tanta popolarità, ma che comunque erano giocatori di Serie A, che frequentavano comunque un certo ambiente, soprattutto facevano un certo stile di vita all'interno dei locali, all'interno di dove noi comunicavamo con il marchio Guru.
Ma il calcio, quindi, ti piace davvero?
Ma il calcio non mi dispiace, però non sono un
fan sfegatato.
Ma no, mi fa piacere vederlo, mi piace.
Domanda da 100 milioni di euro, scusate, Parma o Carpi?
Parma, direi.
No, io una domanda che ovviamente credo che sia la curiosità anche generale di chi ci ascolta: come si arriva a Paolo Maldini e Bobo Vieri? Nel senso, detta così, giustamente abbiamo capito che sono stati un tramite importante, ma come fai ad arrivare a loro, e come mai loro sposano la causa Guru indossando le magliette in iniziative importanti, non so, sulla Gazzetta dello Sport, piuttosto che interviste nazionali? Come mai?
Probabilmente loro sposano Guru perché era un marchio che alla fine 15 anni fa, quando è nato, sì, aveva dei contenuti che era difficile trovare in altri marchi, quindi probabilmente avevano interesse anche a indossare queste maglie.
Non erano sotto contratto, questo va detto.
Assolutamente. Okay. E poi soprattutto un amico caro di Milano, che poi è diventato il mio distributore, il mio showroom per quanto riguarda la Lombardia, era molto amico di Paolo Maldini, e quindi da lì, come in tutte le cose, poi l'amicizia può avere un suo peso, ma alla base sono convinto che piaceva il prodotto e trovavano divertente questo modo di comunicare attraverso le t-shirt.
Ma com'è andato questo incontro? Raccontaci un po'.
Ma questo incontro è andato che io, probabilmente, come facevo sempre, giravo in macchina con un cartone di maglie, mi sono presentato a Milano nello showroom e mi hanno detto: guarda che arriva Maldini, fagli vedere qualche capo, e da lì gli ho regalato tutto e lui ha iniziato a mettersi, prendendo anche una pagina sulla Gazzetta dello Sport, perché
ottimo,
non mi ricordo che cosa aveva vinto.
Quindi l'amicizia in questo ha vinto, e da qui poi ci si collega anche al famoso episodio quando in Sardegna, quindi per il lancio subito dopo, sempre con questo mood del ho dietro con me le magliette gratis e cerco di regalarle, si arriva in quella famosa discoteca sarda a lanciare le magliette.
Allora, io volevo aprire un altro discorso, però la regia, come sempre, è aggressivissima. È arrivato un messaggio da Angelo dalla Sardegna, che però vive a Torino, ci chiede Ice Ice Baby di Vanilla Ice. E la nostra direzione artistica, spero che lo ascolti. Andrea, ma c'è spazio per tutti, secondo te?
Beh, ci proviamo. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Broken arms and faded dreams.
Sinclair, Love Generation per Radio Revolution. Siamo tornati. Adesso però, ragazzi, vi porto in Sardegna. Questa canzone te la ricordi quando la ballavamo in Costa Smeralda?
Vabbè, certo.
Quando ti invitavo a casa,
certo.
No?
Che quando avevamo ancora i capelli
a Porto Cervo, ricordi?
Sì, esatto.
Tutto
esatto.
Il vulcano, il cinema. Ti ricordi?
Quando stringevamo al lume di candela quelle cime.
Vabbè ragazzi, siamo arrivati nella parte più avventurosa della vita del nostro ospite. Parlaci di questa vita smeralda, dall'Elemora a Briatore.
Wow.
Ma allora, la Sardegna era diventata, a parte...
Ti avviso che siamo permalosi, eh?
Sì. Il posto stupendo.
Voi sardi.
In cui è in quella zona che si chiama Costa Smeralda, proprio naturalmente e di tutto. E in più direi che in quegli anni raccoglieva, come raccoglie tuttora, la gente più importante, più dinamica, più riconosciuta.
Avrei detto il Salento.
Ma non è smetti la forza. Vi diamo lezioni se volete.
Ma
passate, vi spieghiamo un po' come si fa.
Ma per favore.
E quindi ho trovato in quel luogo anche un posto in cui fare pubbliche relazioni, in cui costruire delle operazioni di marketing e in cui cercare di conoscere persone che potessero aiutarmi nel mio progetto.
Ma scusa, quando Briatore, l'Elemora ti chiamava Amor, non ti prendevi un po' male? Perché ho detto,
ma no,
Amor.
Beh, in effetti la volta scorsa le battute la sentivamo un po'.
Ok, dall'Elemora siamo arrivati a Briatore. Cosa non abbiamo capito del tuo rapporto con Briatore?
Ma il mio rapporto con Briatore è stato un rapporto molto intenso, abbastanza lungo e ti devo dire abbastanza di successo, perché comunque lui mi ha portato a essere sponsor della Renault per 3 anni con sì. Alonso, e due sono stati vinti 2 campionati del mondo con un investimento comunque fra virgolette normale,
sì.
Questa cosa ha permesso di aprire il mercato spagnolo e di poter fare con Guru 35 milioni di euro in Spagna, quindi direi un'operazione di successo. Poi che sia una persona molto attenta ai suoi interessi e ai suoi business, questo ovviamente è vero.
Quindi Matteo è davvero glaciale, un Flavio quando ti guarda
sì,
ti gela quasi.
È molto glaciale ed è una persona molto, passatemi il termine, tosta, però è una persona che non è per tutti,
però in questo suo modo di essere comunque si rivela effettivamente un genio dell'imprenditoria e del, nonché del marketing e della comunicazione.
Ma lo sta dimostrando anche in quello che ha fatto e in quello che sta continuando a fare adesso sulla ristorazione. È uscito tra l'altro pochi mesi fa un articolo su Sole 24 Ore che con tutti i suoi ristoranti nel giro di 7-8 anni non so se fa 80-90 milioni di euro, quindi vuol dire...
E credo che avesse sforato i 1000 dipendenti, per cui...
Sì, vabbè, ce l'abbiamo anche noi, giusto?
Esatto.
2000 in realtà
tutti
sono
in radio.
Sì, tutti assicurati oltretutto. Mi racconti i segreti di questo mondo? Perché io sono sardo, per dirti. Ma chi ci è mai andato?
Non l'avremmo mai detto.
Ma chi ci è mai andato? Ma mai, neanche se mi ci lanci dentro posso entrarci.
Ma non sono segreti, sono... Sì, sono dei segreti, intanto voglio dire... Bisogna saper stare in mezzo alla gente, saper comunicare qualcosa, avere voglia di investire, perché questo mondo non ti regala nulla e diventa difficile fare delle cose in cui c'è amore o c'è passione. È un mercato, è un mondo che ha delle regole molto ferre, però poi può anche trasformarsi in una grande opportunità.
Quindi hai avuto molti dubbi quando ti interfacciavi con le persone? Non ti chiedevi, ma questo qua mi parla con sincerità o è solo il suo classica parte attoriale?
Sono convinto che a un certo livello, poi quando l'azienda ha cominciato ad avere un certo peso, era una domanda che mi facevo spesso. Lì dovevo capire però anche a me quanto interessava portare a casa questo obiettivo e questo risultato. Quindi diciamo che era un gioco delle parti.
Tu Matteo parli di regole ferre, puoi dirci qualcosa di più? Quali sono queste regole, questo non scritto, che poi ti consente di entrare sul grande panorama della comunicazione?
Le regole ferre, che intanto la prima regola è che finché sei al top, finché sei uno del tuo settore, del tuo mondo, della tua area, che fatturi tanto, che sei riconoscibile, che sei numero uno, hai sempre comunque una corsia preferenziale, quindi questo è una delle prime regole ferre, cioè finché c'è attenzione su di te, a parte il denaro che puoi spendere, hai sempre un canale preferenziale. Poi appena cala l'attenzione, cala l'interesse, sicuramente poi le strade iniziano a diventare un po' più in salita.
Ci daresti un consiglio? Adesso io e Andrea vogliamo andare in Costa Smeralda a fermarci. Cosa esatto. dobbiamo fare?
Come fonici.
Regola numero uno.
nel senso del retroscena, eh?
Ma, bisogna avere costruito qualcosa prima. Purtroppo, come vi dicevo, la gente ti riconosce quando è abbastanza comodo che ti riconosca, cioè non ti riconosce in una fase...
Quando si è parte del circo, tu
quando
citi.
Si è parte del circo, quando qualcosa hai già fatto. E quindi questo è il sistema, è il meccanismo che funziona così.
Ma i quasi parmigiani li conoscono tutti, per dai,
circo,
ci mettono il tappeto rosso, il briatore fa, vieni Fabio, sì. tranquillo. Ci conosciamo da una vita.
Sì, ripeto, per il circo.
Chissà quanto dobbiamo ipotecare per averci una cosa lì dentro. Tutta la famiglia, immagino.
Tutto il...
Joséphine blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Dans le miroir, reparti direct to Mexico. Don Diego de la Vegas a cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Et don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Et don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Et Dr. B, that's me.
Don't rock and roll.
got some hot that'll hit the spot. Something brand new, bandolero rock. We're gonna rock the east, we're gonna rock the west. We're gonna rock the girls and put them to the test. And we'll rock you. But don't forget that we're the main cliché. The definitive best, get down. Now one thing more, before I go, I just like to say I wanna rock some more. I'm the latest combination, this part of the nation. To rock the show, this ain't my destination. Dr. B, rock the house, yes, yes, I will rock the house. Dr. B, rock the house, yes, yes, I will.
Bandolero, Paris Latino, per Radio Revolution, e voglio fare una citazione al nostro ospite. Io, questa non è la mia festa, io sono la festa. Cosa ti ricorda?
Non lo so.
Suspense.
No. È scritto nel tuo libro.
Hai ragione, ma non me lo ricordo tutto. Dai. No, adesso questo passaggio non me lo ricordavo così. Sì, io sono la festa nel senso che...
Sono io che ho creato tutto, sono io il re qua.
Sì, no, ma era un modo anche per trasmettere armonia. Io avevo i miei metodi e le mie situazioni. Però sicuramente le mie feste, la gente si divertiva, era spensierata, usciva carica, la rete commerciale era più carica della stagione precedente, cioè comunque tutto questo aiutava il sistema e le vendite, non erano sempre solo per un mio ego, per una mia situazione personale.
Ma oltre a Briatore, che era il big dei big, avevi qualche concorrente lì? Chi era quello, poteva essere quello più vicino, più simile a te?
Il festaiolo numero due, diciamo.
Ma non lo so, perché io poi non amavo fare festa con altre persone magari conosciute.
Cioè, con chi non fosse del tuo giro, diciamo.
Sì, preferivo incontrare persone conosciute, stare con persone conosciute finché c'erano le opportunità o delle situazioni da condividere. Poi, poi comunque la festa doveva continuare con Guru e con chi era legato alla famiglia di Guru.
Quindi più fissato sul marchio che sulla festa in sé?
Assolutamente.
Cioè non, di fondo non veniva mai distratta l'attenzione, questo possiamo dirlo?
No, di base l'attenzione era sempre attenta, perché quello era un lavoro, diciamo, in quegli anni molto importante, soprattutto poi da quando abbiamo iniziato ad aprire paesi esteri.
Quindi al di là dell'esagerazione, niente. Poi di fondo comunque si riusciva a mantenere lucidità almeno in questo. E Matteo, ovviamente, poi la Guru, noi cerchiamo ovviamente di andare avanti con gli anni, la Guru arriva all'apice del suo successo, come detto prima, 17 paesi in cui esportavate e vendevate i vostri prodotti, quasi 100 milioni di fatturato. Poi però arriva un punto che sicuramente tu sei distratto dall'attività, perché hai avuto modo di essere, purtroppo, di cadere in un brutto tunnel, che è quello, certo, appunto della droga. E poi da lì incomincia la caduta, ed era luglio 2008.
La caduta inizia anche probabilmente reale due anni prima. Una leggera flessione sui fatturati, le difficoltà, la guardia di finanza che arriva in azienda, che apre una serie di verifiche, e quindi... Sono 2008, è il momento finale, no? L'arresto della tragedia, diciamo, la conclusione. Però
quindi la tua caduta è parallela a quella di Guru, cioè sei,
beh, la mia
sei
caduta,
Guru.
La mia caduta probabilmente inizia drammatica in quegli anni, la dipendenza dalla cocaina inizia qualche anno prima in maniera così incontrollata, però poi dal 2006 anch'io non stavo più bene, quindi voglio dire erano molto simili la mia storia personale e quella dell'azienda che attraversavano.
Però è iniziato molto tardi, di solito si inizia da ragazzini, quando invece tu avevi già mano qualcosa, eri già fortissimo.
Ho iniziato probabilmente, adesso ho qualche vago ricordo, ma mi ricordo la situazione. Ho iniziato per scherzo, come dici tu, come ragazzino inizia a fumare una sigaretta a 14-15 anni, quindi una cosa un po' particolare in effetti questa.
E nell'ambiente che frequentavi, quei giovani, no? Anche in Svizzera, in giro per il mondo, nessuno ti ha mai proposto questa cosa?
Guarda, ti dico la verità, mai. Sono sempre stato abbastanza protetto, probabilmente esistevano altre cose, esistevano le sigarette, esisteva un altro tipo di situazione, ma quello non... Quello mi è stato fatto conoscere, pensa, a Parma, quindi nella provincia.
Quindi all'inizio c'era quasi una forma di ipocondria dove tu sostanzialmente rigettavi tutti questi abusi generali per poi alla fine invece cadere di botto, perché poi ovviamente c'è uno stravolgimento.
È una similitudine molto bella che hai fatto. Quindi all'inizio proprio era un rigetto da ipocondriaco paranoico e poi una compagna di vita che si svegliava con me ed era la prima cosa che facevo la mattina quando mi svegliavo.
Ma le persone intorno a te te lo facevano pesare? Ti criticavano?
Ma è difficile, difficile.
Ma avevano paura perché eri troppo forte?
Ma perché probabilmente quando sei a quei livelli criticare o dire la tua può essere anche un po' scomodo, quindi può essere anche motivo di essere poi allontanato.
Ti saresti incazzato, dimmi la verità.
Ma non avrei accettato di sentire certe cose.
Va però detto che comunque il prezzo dell'amicizia è importante e tu lo paghi sicuramente alto, sia perché fu proprio un amico, racconti nel libro, che ti suggerì, ti instradò in questa direzione, sia perché poi dopo gli amici, quelli che si dimostravano amici nel famoso circo, poi di fondo spariscono quando arriva il baratro.
Certo, infatti sì, questo è un amico che non mi obbliga ma mi rende curioso. E gli altri sono amici che esistono e durano solo per il circo e poi non si fanno più sentire. Probabilmente oggi me ne sono fatto una ragione e non mi interessa più anche quel tipo di situazione, quel tipo di amicizia. Io non sarò più interessante per loro, ma loro non sono più interessanti per me.
Ma provi ancora rancore per loro? Perché
no.
Tipo, quando hai finito con Gomez l'intervista, hai detto le parole molto forti. Ricordatevi che, nonostante tutto, siete voi che avete sbagliato.
Quello secondo me era un discorso un po' più generalista e generale, mm-hmm. verso un po' tutti, anche persone che hanno approfittato tanto del mio momento di ricchezza, del mio momento di generosità. E che poi sono veramente alcuni spariti in maniera definitiva, quindi non era solo per le persone dello spettacolo, per le persone famose.
Persone però che tu hai voluto far avvicinare e che ovviamente hai voluto anche foraggiare in qualche modo, cioè, affinché però, ti fossero vicine.
Sì, persone che non avrei mai detto che avessero poi un finale del genere.
Però non erano tutte persone davvero importanti da tenere vicino, molte altre potevi anche...
No, lo so, però poi... la corte e i cortigiani è una cosa che in questa città funziona spesso e che tanta gente ama avere.
Vestito bene Michael Kors, perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billy Joe, sono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis. Oh, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non una vita è rock and roll, non una musica mi roll, Axel Rose, Rolling Stone. Sexy shop, sì, sì, I'm Van Gogh. Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vita.
Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, sì, sì.
Rolls Royce, Rolls Royce.
Voglio una vita così, voglio una fine così, se la vita.
Rolls Royce, Rolls Royce. Rolls Royce, non è affogliare, è solo vivere. Non sono stato me stesso mai, no, non c'è niente da capire. Ferrari bianco, sì, Miami Vice. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce.
credo che torni, ma solo per dare fuoco al mio cuore di carta. Dio ti prego, salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
Rolls Royce, Achille e Lauro su Radio Revolution, la bomba che ha fatto esplodere Sanremo. E torniamo al nostro ospite Matteo Cambi. Voglio chiederti una cosa: siamo nel momento in cui il castello è crollato. Sono sempre parole tue, riporto questo. Parlami di quello: è crollato il castello, come ti sei sentito?
Beh, ti senti distrutto. Quando crolla il castello è la fine. Quando ti rendi conto che da un weekend a Forte dei Marmi dell'11 di luglio stai finendo dentro una cella, in un carcere, capisci che lì è finito tutto, che il castello è crollato e che sei, sono tutti punti di domanda, poi il tuo futuro e cosa ne sarà di te e della tua libertà e di tutto.
Ma una persona come te, col tuo passato, come riparte? Cosa gli passa per la testa?
Ma riparti perché comunque per fortuna la vita poi ti dà delle risorse anche di testa, fisiologiche, di reagire, e quindi con la reazione a queste disgrazie ricostruisci poi il tuo futuro, hai voglia di riscatto, hai voglia di rimetterti in piedi, quindi voglio dire, ho 42 anni tra una settimana, quindi...
Il 14 marzo, possiamo dirlo,
sì,
uomo dei pesci.
Il tempo e l'età un po' ti fanno da amici in queste situazioni. Allora,
scusa se ti interrompo, un discorso serio, ma lui è il nostro Paolo Fox.
No,
certo.
No,
sì, lui è il nostro Paolo Fox. Lui conosce a memoria tutti gli astri.
Ma a memoria è brutta, dai. Semplicemente basta studiarli per passione. Ma sicuramente, Matteo, la tua storia qui diventa molto più drammatica, perché si va anche a toccare il lato più psicologico, più intimo, più umano del personaggio che avevi creato. Finisci in carcere, questi 80 giorni di prigionia, possiamo dirli, che sicuramente da lì, diciamo, che cambiano un po' il tuo modo d'essere oggi.
Beh, quelli ti lasceranno un segno indelebile, secondo me. Io ho avuto modo diverse volte di affrontare i miei traumi, che sono stati la cocaina, il carcere, la disfatta con psichiatri, quindi... E ho avuto anche modo di confermare che sono delle ferite che rimangono indelebili, almeno per dei decenni. Quindi ancora sento forte questo periodo che ho vissuto nel 2008. Cioè me lo ricordo ancora benissimo.
Forse è amplificato anche dal fatto che, giustamente nel libro lo sottolineavi, eri comunque solo nella tua ala del
carcere.
Ero
solo, non stavo bene, ero comunque intossicato, sono finito... all'interno della struttura carceraria che ero completamente dipendente dalla cocaina, quindi avevo anche una mia visione, una mia non piena lucidità nel capire dove ero, cosa mi stava capitando, quindi
alla fine in questa reclusione di fatto loro, obbligandoti, ti salvano la vita, ma soprattutto ti aprono alla vita futura, perché ti disintossicano.
Beh, certo. Sicuramente quello è un passaggio forzato, però è assolutamente un primo passo fondamentale per disintossicarsi e per stare lontani dalla sostanza.
Ma come ti tieni impegnato quando sei in carcere? Cosa fai?
Intanto almeno impieghi due settimane per capire come sono le dinamiche, come sono scandite le giornate, come devi impostare per farti la spesa, per comprarti le sigarette, per... i colloqui, per vedere il tuo avvocato, e poi piano piano da lì inizia a prenderci comunque una sorta di abitudine, perché poi diventa la tua vita,
una certa familiarità, che è brutto dirlo, però purtroppo è così. Però la cosa
e
bella
è ad abituarti, soprattutto,
ahimè. Ma la cosa bella è che una volta ritornato, poi dopo finito ovviamente la parte di reclusione, la comunità e gli arresti domiciliari, il caso curioso vuole che nel frattempo l'azienda, cioè la Guru, che nel frattempo era stata acquistata da un fondo indiano, ti richiama al suo interno come manager.
Beh, mi richiama più che come manager, come consigliere e uomo immagine per la comunicazione e per i rapporti con la stampa estera italiana. Quindi io vivo un ruolo un pochino più distaccato dall'azienda su quelli che erano i temi di creatività, di sviluppo dei paesi, ma vivo un ruolo più che altro di comunicazione e di pubbliche relazioni.
Ma non ti ha fatto un po' rabbia? Eri tu il dio lì dentro?
Sì, però è stata una bella notizia e mi ha fatto anche piacere. Ti devo dire che poi è stata talmente tanto una notizia che mi ricordo che il Corriere della Sera mi aveva fatto una mezza pagina, quindi voglio
addirittura
dire...
Ma Matteo, come hanno vissuto il tuo ritorno in azienda, magari i vari dipendenti che prima ti vedevano come il capo e adesso invece ti vedevano a loro pari?
Ti devo dire la verità, sono stati tutti molto carini, a parte qualcuno che non ha accettato e non ha e non ha condiviso la scelta di richiamarmi, però...
Ma ti trattavano con rispetto ancora?
Mi trattavano con un rispetto discreto, con un rispetto da una persona che si vuole rimettere in gioco.
Anche perché immagino che nel frattempo i vari manager fossero comunque cambiati, ci fosse stato un bel turnover.
Era tutto cambiato, tra l'altro mi ha chiamato un manager nuovo che non conoscevo neanche.
Tra l'altro sarei stato un guru tu per loro, tutti i consigli che avrei dato a queste persone saranno voluti da te per forza.
No, ma è stata una bellissima esperienza, che me la ricordo ancora, anche se sono passati... due anni dalla fine della mia consulenza, ma è stata un'ennesima bella esperienza questa.
Avevi qualche allievo? Hai avuto qualche mini allievo? Che
un
giovane.
Un delfino,
chiamiamolo così.
No, ho avuto mi sono ritrovato con quelli che erano dei dipendenti che poi tanti si sono dimostrati amici.
Radio Revolution, che ci riporta un po' a The Beach di DiCaprio. Io ti riporto all'Isola dei Famosi.
Le
Aio.
L'Isola dei Famosi.
Certo.
L'Isola dei Famosi, che in più di un episodio.
Fermi, aspetta, mi hai fatto un assist. Però tu dovresti parlare il sardo,
cioè,
hai conquistato la Costa Smeralda. Dopo ti faccio il giochettino, devi essere
pimpante. Sì,
esatto.
Mi ci porti nell'Isola dei Famosi?
Ti ci porto. Aio. Una bellissima opportunità.
Che peraltro era stata doppia, questo va detto, perché ci fu prima il passaggio con Simone Ventura.
All'inizio nel 2004 me la proposero, ma io ovviamente non avevo la possibilità di andare a fare un programma del genere, perché comunque ero nel momento di massima espansione, avevo appena preso il nuovo amministratore delegato e direttore generale, quindi voglio dire... E poi...
Ti si ripropone allora questa
Si propone questa nel shot. 2016... Sì. Anzi, nel 2015 iniziamo a parlarne, e nel 2016, con l'edizione di febbraio 2016, si concretizza. Però io poi, dopo 10 giorni dall'inizio del programma, mi ritiro perché non la trovo come mi è stata proposta all'inizio, un'opportunità. Anche se è una cosa vera, per crescere, ma una situazione un po'
limite.
Non è un bell'ambiente?
No, è un ambiente assolutamente corretto, per la mia esperienza tutto vero quello che succede, però probabilmente io ero arrivato al limite della sopportazione delle sofferenze e delle privazioni, e quindi ho deciso di ritirarmi.
Hai ceduto sostanzialmente.
Ho ceduto e non ce l'ho fatta, ma sono molto onesto. Probabilmente non... Per certi aspetti non mi è stata raccontata così. Non dovevo fare quella desnuda, non dovevo fare quelle situazioni.
Secondo me ti mancava la Sardegna. E questa è la realtà.
Avrei anche scatenato l'ira dei produttori, immagino, però, perché comunque un concorrente che si ritira penso che mandi un attimino in aria i piani generali.
Beh sì, poi soprattutto una figura come la mia... che aveva delle chance secondo loro per poter arrivare anche, non ti dico a vincerlo, ma verso la fine del programma. Cioè è un'aspettativa abbastanza alta da parte del mio personaggio.
Matteo, tu all'interno dell'azienda hai sempre mantenuto rapporti con la famiglia, hai avuto modo poi di far entrare, dopo aver liquidato inizialmente il tuo primo socio, i tuoi diretti familiari, quindi tua mamma e il suo compagno, e il tutto lo paragoniamo a quei rapporti di amicizia o quei finti amici che tu sicuramente hai conosciuto meglio di altri. Tiene ancora oggi? Cioè, quanto è importante questo valore della famiglia e quanto
Ci siamo purtroppo allora nel momento di massima ricchezza per tutti, di massima leggerezza nei rapporti, ci siamo un po' persi, per poi ritrovarci nella fase drammatica dell'arresto e degli anni successivi, no? Quindi durante la detenzione, durante l'affidamento in prova ai servizi sociali, e da lì è rinato veramente un rapporto unico che probabilmente non mi ricordo di aver vissuto fino allora con mia madre, con la mia famiglia.
Quindi nonostante alla fine lavoravate assieme all'interno dell'azienda, di fondo il rapporto era minimo, ridotto proprio al...
Era ridotto ai massimi, anche perché io ovviamente ero un personaggio difficile da controllare e soprattutto in alcuni momenti un figlio che una madre non vorrebbe avere per quello che sente, quindi voglio dire, cercavo di evitare qualsiasi tipo di situazione che potesse portare degli imbarazzi.
Ma pensi ti abbiano perdonato?
Ma io penso di sì. Alla fine ci siamo perdonati tutti, ci siamo ritrovati tutti e abbiamo ricostruito qualcosa di nuovo.
Comunque dopo le esperienze negative hai dovuto fare una cosa, il volontariato.
Un bel riscatto, direi.
Ci racconti un po' cosa facevi e cosa hai vissuto lì dentro, perché... Ne ho vista di ogni da una parte e dall'altra.
Sì, ho vissuti 4 anni molto molto intensi.
Possiamo dire dove?
All'assistenza pubblica di Parma.
Ok.
Come soccorritore sull'ambulanza.
Quindi in prima linea, diciamo. La vera fanteria.
In prima linea, dopo aver vinto anche una medaglia d'argento per i turni svolti, quindi nel quadriennio che... Nello scorso quadriennio io avevo raggiunto un numero tale di guardie da potersi candidare per la medaglia d'argento e l'ho vinta, ed è stata un'esperienza intensissima e bellissima.
Ma hai mai visto qualcuno in overdose?
Ho visto diverse volte qualcuno in overdose.
Immagino che non sia stata una bellissima esperienza.
Non tante volte, ma 2 volte mi è capitato.
Vabbè, speriamo di non andare mai in overdose. Ragazzi, l'unica overdose giusta è quella su Radio Revolution. Ma che vi dico a fare?
un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna, non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Sentono vuoi aprire il cielo, però grida forte, sai che correrò. Ora mi senti e ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Sai che cambierà, cambierà, tutto cambierà, cambierà, oh, 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 cambierà, vedrai che cambierà, cambierà, vedrai che cambierà.
Cambierà su Radio Revolution. Allora, dopo questa lunga storia che ci hai raccontato, ti chiedo: hai dei consigli da dare ai giovani d'oggi?
Ma, consigli. Consigli è difficile. Più che altro vorrei che la mia esperienza generale possa fare un po' tesoro per diversi argomenti che non sono solo verso la droga, ma verso le esagerazioni, verso gli eccessi, verso
sì,
un attaccamento un po' leggero alla famiglia e ai valori. Quindi questo è, secondo me, un messaggio importante, che se mancano queste cose una persona poi diventa molto fragile, e nella fragilità tutto può succedere.
Ragazzi, mi raccomando, spalancate le orecchie, ma adesso è arrivato il momento di una rubrica.
Oppa,
e Matteo, caro mio, dillo all'ognomo, dai.
Pronti con questa nuova rubrica Dillo all'ognomo? Con oggi abbiamo l'ospite Matteo Cambi, artista, possiamo dirlo comunque, uomo dei pesci sicuramente.
Te l'ho detto avuto, che Paolo Fox, io...
Ha avuto modo comunque di disegnare delle collezioni, di lanciare una grande linea che comunque nel mondo ha consentito di far crescere, di portare in apice ulteriormente Parma. Allora Matteo, io ho sicuramente letto attentamente il tuo libro, l'ho letto tutto d'un fiato, devo dirlo, perché alla fine è molto semplice, stringe con storie di vita vissuta, ma comunque... Sono, prendono, questo posso dirlo.
Riassuntivo, insomma, Andrea.
Insomma, Matteo, allora, uno degli episodi è sicuramente questo. Allora, sei stato a New York, hai pagato il weekend, sei andato con la Flavia Vento per dormire in due camere separate.
Vabbè, dai, ci sta.
Un giretto con la scusa del dentifricio finito, no?
Ma scusa, il mio numero di telefono non ce l'avevi? Era
no,
lì,
però. Poi, Matteo, tu hai avuto modo di vedere, accarezzare e sentire la Polcan. Ma è davvero un genio?
Secondo me sì, è una persona molto molto intelligente che ha veramente un livello di creatività secondo me al di fuori della norma.
Bene, negli anni d'oro hai sperperato sicuramente tanta ricchezza, ma hai avuto anche modo di finanziare tantissime attività. Possibile che nessuno ti avesse proposto di entrare in politica?
Ma ero poco interessato io, probabilmente anche la mia giovane età non mi faceva vivere degli aspetti di interesse verso la politica come si può pensare, quindi era più una cosa che mi rimaneva un po' al di fuori delle mie situazioni.
Senti Matteo, dici la verità, quanti schiaffoni hai rischiato di beccare fra invidie e spintoni vari dati in pista nei tuoi stati di euforia?
Beh, abbastanza, però mai troppi e mai quelli che uno può pensare. Perché nonostante tutto era una persona abbastanza educata.
Avevi molti bodyguard, la verità.
Abbastanza, ma a parte quello avevo io un modo di fare comunque anche nei momenti un pochino più difficili, che erano sempre secondo me comunque corretti, a prescindere se uno poteva dar fastidio perché magari si presentava con una macchina di un certo valore.
Ultima domanda, sicuramente quella un po' più graffiante. Oggi ritorni all'apice come nel 2005, top del fatturato, grandi utili, grande conto in banca. Matteo Cambi è cambiato?
Ma secondo me Matteo Cambi è cambiato.
Gioco di
parole. Probabilmente rimane un Matteo Cambi ancora che ha certe idee, però è un Matteo Cambi che ha 42 anni e che ha comunque 20 anni quasi in più rispetto a quando, anzi sicuramente 20 in più rispetto a quando aveva creato la prima pagina di Guru e quella dell'inizio.
Non ripeteresti però gli stessi errori?
No.
E soprattutto
bisognerebbe essere un po' cinici per rifare gli stessi errori.
Ma manterresti ancora l'unione col vecchio socio? Col primo socio?
Ma magari anche sì, perché comunque abbiamo avuto modo negli anni di ritrovarci e di rifrequentarci, di fare altri progetti insieme, di collaborare un po' insieme, quindi...
Allora, dato questa rubrica è simpatica, Andrea sta andando di nuovo nella parte seria, ci prenderesti come ragazzi, immagina?
Sì, volentieri.
Ah, in costumino?
Sì.
Depilati?
Ma sarebbe meglio.
Depilare Fabio è un'impresa.
Mamma
titanica.
Mia, sono pur sempre un cinghialotto sardo, ragazzi, è normale, sì. DNA. Comunque, la tua canzone preferita? Qual è?
Sunny.
Ti va di lanciarla?
Sunny.
Yesterday my life was filled with rain.
Sunny.
Sunny.
Dice delle parole molto belle che mi ricordano un po' la mia storia.
Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands.
Sunny,
sunny one so true, I love you. Sunny,
of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one, so true, I love you.
Sunny, la canzone del nostro ospite. Ma ora è arrivato il momento di fare il terrone. Come sempre i terroni vogliono insegnare agli altri a far qualcosa, noi lo facciamo meglio e bla bla bla. Io di solito insegno una frase, un detto popolare. Bene. Però dopo tu mi insegni uno in parmigiano o in carpigiano.
Ma non so se me lo ricordo, però
vabbè, poi se, l'importante è che impari quella in sardo. Allora,
va bene.
Pilloino bicchera a DJ Biccao.
Aiù.
La ripeto piano.
Pilloio.
Ritenta.
Pilloi.
Pilloi.
Chi lo bicchera?
Chi lo bicchera?
A DJ Biccao.
A DJ Biccao.
Significa l'uccellino che non ha mangiato, che non mangia, vuol dire che ha già mangiato. Quindi penso che sia una presa per il culo comunque, ragazzi. Non penso che sia un applauso voluto.
Siete qualcosa veramente di, non lo so.
Va bene, ragazzi, siamo giunti. Alla fine bisogna fare ringraziamenti.
Eh sì, ringraziamo subito tutta la redazione che ha concorso al programma. Yara, Davide, Lara, Giacomo, Daniele, Arianna e al mio fianco il grande Fabio.
Vabbè, come sempre bellissima l'avventura con te, Andrea. Ho risparmiato la frase in parmigiano per non rompere le balle. Ma devo fare un altro ringraziamento. I 500 e più like di Facebook. Grazie mille, ragazzi, mi raccomando, continuate così. La prossima volta più sorridenti, mi raccomando, più incentivanti. E allora, ringraziamo ancora il nostro ospite.
Ciao, grazie Matteo. A voi, ragazzi, grazie a voi.
Buona serata a tutti da Radio Revolution.
Ciao, ragazzi. Ciao.
Direction sky. My dream is to fly.